Una mattina con la Chiesa Avventista. Ti invitiamo a seguire lo studio comunitario della Bibbia e la predicazione del messaggio presentato in una comunità avventista italiana.
Bentrovati amici in ascolto, vi proponiamo la predicazione che il professor Filippo Alma, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, pastore avventista, ha rivolto alla Chiesa Avventista di Firenze sabato 26 novembre, una predicazione che faceva riferimento anche a una giornata particolare, quella del 25 novembre, in cui a livello internazionale si cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne. Ma prima di ascoltare le considerazioni, la predicazione del pastore Filippo Alma, ascoltiamo la lettura di un testo tratto dal Nuovo Testamento a cura di Silvia Monzani.
Efesini 5, versetti 21 e 22. E a seguire Efesini 6, versetti 1 e 5. Sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Figliuoli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, poiché ciò è giusto. Servi, ubbidite ai vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del cuor vostro, come a Cristo. Benedica il Signore la lettura e la meditazione della sua parola, che questa mattina sarà fatta da Filippo Alma.
Grazie Silvia, buon sabato. È un piacere questa mattina ritrovarmi in mezzo a voi. E sono felice che possiamo farlo anche a proposito di un tema particolare. E, insomma, qui sul pulpito è rappresentato l'ufficio di contabilità al completo di Villa Aurora, ma è solo un caso, mi sembra. Quindi è solo un caso. Stamattina parleremo di altro, non parleremo di denaro. E insomma voglio ringraziare Enza e Beatrice che hanno provveduto anche a questo simbolo che penso tutti riusciate a vedere qui sulle scale, che è certamente un simbolo di bellezza, è un simbolo di eleganza e, ahimè, non soltanto quello, è anche un simbolo purtroppo di violenza, è un simbolo di tragedia, è un simbolo di dolore. Insomma, scegliere il tema di un sermone è sempre complicato, però oggi è il 26 novembre e soltanto ieri era appunto il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E quindi mi sono detto, beh, effettivamente il tema è presto scelto, è quasi scontato, ed effettivamente mi sono lasciato coinvolgere. Ho voluto chiedermi che cosa la Chiesa, che cosa noi come credenti possiamo avere da dire anche su questo tema. Tema spinoso, delicato, che ci fa soffrire. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che è stata istituita nel 1999 dall'Assemblea delle Nazioni Unite. E quindi effettivamente sono già 22 anni che noi ricordiamo questo 25 novembre, ma i risultati sono ancora quelli che sono. In cifre parliamo davvero di una piaga sociale evidente, e non solo per i femminicidi che già sono tantissimi ogni anno in Italia, pensate soltanto in Italia, ma poi c'è anche il mondo intero. In Italia si tratta di circa 100 morti, 100 donne, qualcuna in più, cioè una donna ogni 3 giorni viene uccisa semplicemente perché è una donna. Ma il fenomeno è molto più alto, molto più vasto. Ci sono, lo sapete, i centri antiviolenza che cercano di essere al sostegno di molte donne maltrattate, vittime di violenza. Ebbene, pensate che nel 2020, non voglio tediarvi con tante statistiche, ma almeno porre il problema lo dobbiamo porre anche come Chiesa, perché anche noi dobbiamo riflettere su questo. E quindi pensate, nel 2020 le donne che avevano chiesto aiuto ai centri antiviolenza sono state ben superiori a 15.000. Quindi non 100 persone, 100 donne. Quelle sono quelle che sono state uccise. ma ci sono 15.000 donne nel 2020 in Italia che sono già in trattamento per provare ad uscire da una situazione familiare di violenza. Pensate un pochino, 15.000 persone e tutte quelle che ruotano attorno. E i centri antiviolenza hanno in qualche modo studiato il caso e pare che emerga una grande verità che conosciamo tutti, ma è che è bene che ce la ricordiamo, e cioè che su queste 15.000 donne soggette a violenza, sapete chi è stato l'autore della violenza? Certamente un uomo, non una donna, un uomo che era molto vicino a queste donne. Cioè, nel 90% dei casi si trattava, o 60% dei casi, addirittura del partner convivente, ancora convivente, e quindi parliamo del marito, parliamo del compagno, parliamo del fidanzato, oppure ancora, nel caso del 23%, parliamo di un ex partner già allontanato dalla famiglia, dalla coppia, e poi per un buon 10% addirittura questa violenza domestica, violenza sulle donne, è perpetrata da chi? Da un familiare, sempre uomo ovviamente, che può essere qualche volta il padre, il fratello, lo zio, il cugino, tutti pronti a sentirsi responsabili di queste donne che avrebbero sbagliato qualcosa e che meriterebbero una lezione. Incredibile se ci pensate. La violenza passa attraverso la famiglia, che invece dovrebbe essere un luogo di sicurezza. La violenza sulle donne passa molto dalle nostre famiglie. È vero, certamente in primis le ragioni molteplici di tanta violenza vanno ricercate ovviamente nella responsabilità individuale di un uomo, di un essere umano che è incapace di autocontrollo, un essere umano, un uomo che è succube del suo narcisismo, del suo mega egoismo, ma certo ci sono anche delle responsabilità sociali, ci sono in qualche modo dei modelli familiari tradizionali che in qualche modo nella storia continuano a perpetrare o a proporre una perdurante e trasversale ancora oggi cultura patriarcale, cioè una cultura ancora molto maschilista, e lo vedremo. Alla fine concluderò con qualcosa di nostro, anche con una piccola, così quasi una battuta, ma mica tanto, che ha a che fare anche con un po' di autocritica, ma ci arriveremo. Una perdurante cultura maschile e maschilista che è ovviamente non soltanto fuori dalla Chiesa, ma è che è anche dentro la nostra Chiesa, ma dentro le Chiese. È possibile infatti che anche le Chiese e anche la fede cristiana possano essere un terreno fertile in cui cresce la pianta velenosa della sopraffazione e della violenza sulle donne. Certo, non è sempre soltanto violenza fisica, qualche volta parliamo di violenza, il più delle volte, di violenza verbale, di violenza psicologica, economica, sessuale, tutte violenze certo non meno gravi del femminicidio, che è definitivo. E poi pensiamo un istante a che cosa? Alle parole, ad alcune parole malate, alcune parole chiave di questo humus culturale. Questo in qualche modo contesto malato e deficitario, e riconosceremo alcune di queste parole malate che sono in mezzo a noi, queste parole. Anche nella Bibbia vedremo, queste parole malate sono la parola silenzio, appiccicato alle donne, la parola sottomissione è una parola malata, la parola comprensione, remissività, passività, bisogna sapere aspettare. Insomma, bisogna riconoscere con grande onestà intellettuale che ci sono alcune tracce equivoche di queste parole malate anche persino nella Bibbia, in quella che noi definiamo parola di Dio. Certo, non lanciatemi subito i pomodori, le banane, insomma, ecco, non colpitemi, non sto provando a dire delle eresie, proverò a motivare tutto questo. Certo, questa parola, che è la parola di Dio, che ci raggiunge da un'altra epoca, noi la consideriamo parola ispirata, ma era una parola ispirata vera innanzitutto per i primi destinatari, che sono, soprattutto per il Nuovo Testamento, i credenti delle prime generazioni cristiane nel primo secolo. E la società da quell'epoca a oggi, chiaramente dopo 20 secoli di storia, certamente non è più la stessa. Noi consideriamo Bibbia, noi consideriamo parola di Dio, questa parola che stamattina appunto la Silvia ci ha letto, sottomettetevi gli uni gli altri, e poi introduce la sottomissione della moglie al marito, poi introduce l'ubbidienza dei figli ai genitori, certo dalla prospettiva dei genitori ci fa solo piacere, e poi addirittura parla del fatto che gli schiavi, i servi dell'epoca, in qualche modo fossero obbedienti ai loro padroni, ai loro signorotti, anche all'interno, pensate, della Chiesa. Quindi la schiavitù era anche all'interno non soltanto del popolo ebraico, ma anche all'interno delle prime chiese, era un fatto della società. E Paolo pare in qualche modo disporsi ad accogliere persino la schiavitù, che oggi ovviamente ci fa obbrobrio, ma ci dovrebbero fare obbrobrio anche la prospettiva unilaterale del fatto che i figli debbano ubbidire ai genitori, ubbidire in qualunque occasione, così come la prospettiva unilaterale della sottomissione della moglie al marito. E allora l'interrogativo scomodo che in qualche modo credo dobbiamo avere il coraggio di porci è il seguente: il messaggio cristiano, ve lo leggo così come l'ho scritto, ha contribuito e contribuisce certamente a valorizzare le donne nella Chiesa, e sicuramente lo ha fatto, ma lo ha fatto abbastanza? Le donne nella Chiesa sono riuscite in qualche modo a esercitare anche i loro doni spirituali in modo libero, dentro la Chiesa, dentro la società, oppure anche senza volerlo e in modo anche paradossale? Forse la Chiesa non è che magari ha anche sminuito un pochino la figura delle donne e le ha rese subalterne ai ruoli maschili? Beh, credo che sia un interrogativo sul quale certamente nemmeno questa mattina riusciremo a finire di parlarne, continueremo a parlarne ancora. Detto ancora in un altro modo, potremmo formulare così: alla luce della fede cristiana, che la fede cristiana è un'esperienza di libertà e di liberazione, è possibile ancora proporre oggi, nel XXI secolo, modelli familiari che siano gerarchizzati e quindi che possano proporre la sottomissione delle donne? È ancora possibile oggi parlare di tutto questo? E di fronte a tutta questa violenza, mi viene da chiedermi ancora, e la Chiesa? Da quale parte sta la Chiesa? Dalla parte della soluzione, speriamo, oppure dalla parte del problema? Vedete, non è facile. Non è facile, perché purtroppo queste parole malate di cui parlavamo prima, la parola silenzio, la parola sottomissione, la parola remissività, appartengono a una cultura che è la cultura greco-romana del primo secolo, quando questi testi sono stati messi per iscritto, e che però noi incontriamo ancora oggi quando, meditando sulla parola di Dio, che è una parola di Dio che però si incarna nelle parole limitate degli uomini, e limitate e condizionate anche da una certa cultura. Noi ancora oggi leggiamo questi testi, come quelli di stamattina, nella nostra meditazione quotidiana. Leggiamo questi testi qualche volta nella predicazione comunitaria. Ho sentito persino meditare alcuni pastori su questi testi in occasione di un matrimonio. Beh, insomma, mi sono detto, forse un po' infelice, insomma. Forse si poteva magari cambiare testo, insomma, non so quanto soprattutto la moglie sia stata contenta, la futura moglie, di ascoltare una predicazione al suo matrimonio sulla sottomissione della moglie al marito. Qualche volta ascoltiamo questi testi persino nella liturgia. E allora forse dobbiamo avere il coraggio, non in qualche modo di cancellare queste parole, perché non le possiamo cancellare, noi non possiamo strappare dalla Bibbia queste pagine, ma la Bibbia ci consegna fatti reali, vita reale, però dobbiamo sapere che tra la vita reale della Bibbia, e quindi per il Nuovo Testamento ci troviamo nel primo secolo, e oggi quel mondo non c'è più, c'è un altro mondo, e forse dal punto di vista dei diritti è un mondo che è andato più avanti. Grazie anche alla parola di Dio, grazie anche alle parole di Paolo, ma è andato un po' avanti. E allora, se provo in qualche modo a dare sostanza a quello che sto provando a dire, partirei dal primo punto. Occorre in qualche modo calarsi in quel contesto storico particolare, e allora vedrete che anche le stesse parole dell'Apostolo Paolo non sono le parole di un conservatore, di un bigotto, ma possono addirittura diventare le parole di un progressista responsabile. Se caliamo però i testi, dove? Nel contesto che è appunto il contesto del primo secolo, ad andare a capire cioè quella che era la condizione della donna nel primo secolo. E allora, siccome non abbiamo una macchina del tempo per poterci trasferire nel primo secolo, lo faremo con alcune testimonianze storiche coeve degli scritti del Nuovo Testamento, cioè all'alba o contemporanei degli stessi scritti del Nuovo Testamento, per andare a cercare di capire, interessati a capire, qual era la considerazione che si aveva delle donne nel primo secolo nelle famiglie pagane come nelle famiglie cristiane. La considerazione delle donne partiva da queste considerazioni. Guardate un po', questa è del Siracide, parliamo del secondo secolo, pensate, avanti Cristo, circa 200 anni prima della venuta di Gesù e della Chiesa primitiva. Il Siracide è uno scritto che si trova anche nelle Bibbie cattoliche. Noi invece protestanti riteniamo che questo scritto sia uno scritto appunto non canonico, non ispirato, perché neanche gli ebrei lo hanno riconosciuto come tale. Eppure nel mondo ebraico dell'epoca, tra il popolo di Israele, questa era la considerazione della donna. Vi leggo questa frase: come dalle vesti esce il tarlo, così dalla donna la corruzione della donna. E poi, preparatevi, non è proprio bellissimo da sentire, meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna. Wow! Che grande considerazione! Una donna svergognata è un obbrobrio. E poi scomodiamo anche uno storico del primo secolo, praticamente quando scrive Giuseppe Flavio, ancora non era nemmeno stata scritta l'Apocalisse di Giovanni. Quindi Giuseppe Flavio scrive intorno agli anni Ottanta. Guardate, sempre in seno al popolo giudaico, al popolo di Israele, che cosa uno storico ebreo, il più importante di quell'epoca, scriveva. La donna, dice la legge, per loro la Torah, è inferiore all'uomo in tutto e perciò deve ubbidire, non al fine di essere umiliata, ma di essere guidata. E poi conclude dicendo: Dio infatti ha dato autorità all'uomo. Ecco, la considerazione della donna nel primo secolo era questo. Volete ancora invece una citazione tratta stavolta dal mondo pagano, e quindi il mondo della filosofia, la filosofia greca? Qui addirittura abbiamo un filosofo che si chiama Plutarco. Questo filosofo in effetti vive a cavallo tra il primo e il secondo secolo, possiamo considerare quindi che nel contesto della società in cui c'erano questi codici domestici che Silvia ci ha letto questa mattina. E guardate che cosa addirittura scrive Plutarco in un manualetto preparato per i giovani sposi. Le famiglie pagane avevano questo manuale filosofico Precetti coniugali. Guardate che cosa c'era scritto. E non solamente del braccio, ma anche delle parole, è bene che una donna virtuosa non faccia sfoggio in pubblico, e anche di parlare davanti ad estranei abbia vergogna come se facesse uno spogliarello. Cioè, una donna che parlava in pubblico era una donna di costumi etici, morali, insomma, molto fragili, perché osava parlare in pubblico ed era come se facesse uno spogliarello. In sintesi, allora, qual era la condizione della donna nel primo secolo? Primo aspetto, la donna è inferiore per natura. Secondo, la donna non ha alcuna rilevanza specifica nella società. Terzo, la donna non gode di nessun diritto sociale. Questa era la condizione delle donne nel primo secolo. E allora, che cosa significano queste parole che noi abbiamo letto stamattina, che si chiamano anche codici domestici, che prescrivono la sottomissione appunto della moglie al marito, dei figli che devono ubbidire ai genitori, dei servi, cioè gli schiavi, che devono ubbidire ai padroni? Beh, innanzitutto anche questo è un bel colpo di scena, e guardate, l'ho scoperto anche pochi anni fa, quindi ho iniziato a fare il pastore, che queste cose qui non le sapevo tutte. Questa l'ho scoperta in qualche modo soltanto alcuni anni fa, che il codice domestico non è che lo ha inventato Paolo o lo ha inventato, perché si può leggere anche in Colossesi oppure si può leggere anche in Prima Pietro al capitolo 2 o al capitolo 3. Non sono invenzioni degli agiografi, cioè degli scrittori del Nuovo Testamento, ma il codice domestico, esattamente con questa formulazione, esisteva già, era parte della cultura del primo secolo. E addirittura pensate che l'origine del codice domestico risale persino ad Aristotele. Siamo nella filosofia della Grecia classica, cioè siamo nel IV secolo avanti Cristo. Quindi Paolo non ha inventato nulla, potremmo dire ha inventato l'acqua calda. Anzi, semmai dobbiamo chiedere a Paolo che cosa allora voleva dire, perché lo riprende il codice domestico, ma per portarlo un po' più avanti, non per dire quello che tutti già sapevano. E allora che cosa sapevano? Non vi leggo tutto di Aristotele, vi leggo soltanto quando dice, a proposito della oikonomia, cioè della struttura e della gestione della famiglia, nella sua città ideale, di cui scrive in questo volume importante che si chiama La politica di Aristotele, perché sognavano in qualche modo attraverso la democrazia ateniese di costruire una città ideale. Nella città ideale, appunto ateniese, pagana, ma insomma culla della filosofia occidentale, la famiglia aveva queste parti prime e minime, che sono il padrone e lo schiavo, in giallo, il marito e la moglie, il padre e i figli. Eccolo lì il codice domestico. E infatti dice che questi sono i tre elementi che costituiscono il sistema della famiglia. E, giusto per soffermarci soltanto sul rapporto moglie e marito, non voglio in qualche modo essere eccessivamente lungo questa mattina, sempre Aristotele, nella sua politica, poco più avanti scrive, a proposito del rapporto moglie e mariti, culla della cultura e della filosofia antica ad Atene. Inoltre, il maschio è per natura migliore, la femmina peggiore. L'uno, cioè il maschio, è atto al comando, l'altra, la femmina, è atta a obbedire. E questo sistema di rapporti deve regnare tra tutti gli uomini. Insomma, la società ideale a cui pensa appunto Aristotele ammette che la donna sia in effetti inferiore per natura, e addirittura in qualche modo questo stile era lo stile auspicabile per la città ideale. Beh, che il maschio per natura sia migliore, la femmina peggiore, nella Bibbia non c'è scritto. Paolo non lo ha mai scritto. Paolo non lo ha mai detto, non lo ha mai sostenuto. E quindi vedete che effettivamente, se noi cominciamo a confrontare allora Paolo con l'humus culturale della sua epoca, ci rendiamo conto che Paolo è stato particolarmente dolce, particolarmente irenico. Certo, per noi è ancora un eccesso, ma comunque Paolo era sicuramente ispirato da Dio con, in qualche modo, il contenuto del Vangelo, della buona notizia del Vangelo, sicuramente non poteva accettare questo stato di cose. Se passiamo allora, e quindi mi avvio verso la conclusione, al significato dei codici domestici e ci soffermiamo soltanto sul primo di questi tre codici familiari, ci rendiamo conto che in tutti e tre i codici c'è una dinamica molto interessante su come Paolo scrive ciò che scrive ai suoi destinatari storici. Paolo praticamente ragiona su un duplice rapporto di continuità e discontinuità. Quindi Paolo presenta quello che tutti sapevano, le convenzioni sociali dell'epoca, parte da lì, ma per superarle, per andare un po' oltre, e quindi ovviamente dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. Ma non bisogna fermarsi qui, perché noi uomini ci piacerebbe che Paolo si fosse fermato qui, ma Paolo va molto oltre e quindi introduce nel codice domestico, che quindi non subisce ma se ne ispira delle convenzioni sociali dell'epoca, ma cerca di far penetrare lo spirito dell'amore, di Cristo e del Vangelo, ed ecco perché scrive ciò che leggeremo tra un istante. E quindi Paolo parte in questa dinamica continuità e discontinuità dalle convenzioni sociali per poi superare con alcuni fattori di novità. Paolo esprime in questi codici domestici un novum, una novità. E questo lo fa in perfetto stile ebraico, perché il modo di scrivere degli ebrei è quello di riprendere costantemente, rileggere e riprendere costantemente le tradizioni antiche per dire il nuovo della società. Si parte sempre dal passato, è tipico proprio della filosofia ebraica, partire dalla tradizione per costruire sempre una lettura infinita, creatrice di senso e di nuovi significati. Paolo è l'ebreo modello da questo punto di vista. E allora il significato dov'è? Beh, innanzitutto, ahimè, nelle nostre Bibbie, nella Nuova Riveduta, se voi vedete, c'è il versetto 21 che tra l'altro conclude, se voi osservate le vostre Bibbie, conclude un paragrafo precedente. E invece la maggior parte degli esegeti e dei commentatori di oggi collega il versetto 21 a quello che viene dopo, cioè ai codici domestici, perché effettivamente il versetto 22 non ha il verbo. Pensate, quando si dice mogli siate sottomesse ai vostri mariti, in realtà vedete che l'ho messo tra parentesi proprio perché manca il verbo. Il verbo deriva dal versetto 21. Sottomettetevi nella Chiesa, scrive Paolo, gli uni agli altri, e poi le mogli ai mariti come al Signore. E allora ecco la prima novità di Paolo. È vero, Paolo ha ripreso la sottomissione della moglie al marito, ma poco prima ha detto che nella Chiesa tutti, maschi e femmine, perché sta parlando alla Chiesa di Efeso tutta, dove c'erano sorelle e c'erano fratelli, e dice loro sottomettendovi gli uni gli altri, reciprocamente, cioè essere capaci gli uni con gli altri di fare prova di interdipendenza e soprattutto nella Chiesa, questo è lo spirito della Chiesa, essere capaci di fare un passo indietro per valorizzare l'altro, anziché schiacciare l'altro, anziché sottomettere l'altro. Paolo dice sottomettetevi gli uni gli altri. E anche perché se lo prendessimo sul serio, pensate un po', se oggi dicesse Paolo sottomettiamoci gli uni con gli altri, beh, che senso ha questa frase? Diventa un controsenso, capite? Perché se tutti si pongono in uno status inferiore, chi è che si porrà in quello superiore? E quindi vedete che è una provocazione. Cioè il significato è che nella Chiesa tutti dobbiamo essere capaci di fare prova di ascolto, di un atteggiamento di sincero apprezzamento per l'altro, come scrive Paolo anche in altri testi, e di sapere fare un passo indietro per valorizzare l'altro. E invece noi, con il nostro egoismo, cerchiamo sempre di schiacciare l'altro o al maschile o al femminile. E poi la seconda enfasi qual è in questo testo? Molto importante. Il fatto che Paolo potesse nel primo secolo, pensate, predisporre le sorelle di chiesa, le mogli e in qualche modo invitarle alla sottomissione dei mariti, non era affatto una novità. Era scontato, lo sapevano tutti, non c'era bisogno nemmeno di scriverlo. Era un fatto della società. Paolo scrive i codici domestici esattamente per dire quello che segue. E quello che segue è molto più importante della frase iniziale «mogli siate sottomesse ai mariti». E sapete perché? Perché se contaste voi le parole, dal versetto 25 fino in fondo, Paolo sta parlando ai mariti. Sostanzialmente Paolo sta scrivendo i codici domestici per i mariti violenti anche dell'epoca, anche nelle famiglie cristiane, e sta dicendo ai mariti soprattutto di amare la propria moglie. E lo dice per ben tre volte, esortando i mariti, al versetto appunto 25, il versetto 28, comunque li avete sottolineati lì, per ben tre volte Paolo parla dell'amore. Ebbene l'amore non di Bruno, di Cinzia, ma l'amore simile a quello di Gesù Cristo, capace cioè di autodonazione, di una donazione radicale per la Chiesa, di giungere fino al martirio per amore della Chiesa, i mariti devono amare come Cristo ha amato la Chiesa. E quindi questo amore che Paolo sta chiedendo, e questa è la novità, Nessuno all'epoca diceva di amare la propria moglie. Vi sembrerà strano, ma trovate nelle fonti antiche l'amore per la moglie. Nessuno in qualche modo ne parlava. Paolo ha avuto il coraggio per ben 3 volte di dire ai mariti: amate le vostre mogli, che a noi sembra una cosa facile e scontata, ma amare la propria moglie, se preso sul serio, è molto più impegnativo che la sottomissione, che qualche volta la sottomissione potrebbe significare anche talvolta indifferenza, solo indifferenza formale. E allora Paolo sta chiedendo, e lo chiede anche a noi oggi nella Chiesa, a noi uomini, di sapere fare un passo indietro, di sapere amare come si ama, come ama Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Allora il tentativo di Paolo è il tentativo di un cambiamento lento e graduale, parte da quello che tutti sanno, ma lui vuole andare più avanti. E allora da questo punto di vista, e davvero ci sono, vi faccio vedere questa battuta un po' per sorridere un istante e anche se volete per fare un po' di autocritica, se dovessimo oggi accusare Paolo di misoginia oppure di sessismo oppure di bigottismo o di essere un conservatore, beh allora sbaglieremmo. E sapete perché sbaglieremmo? Perché le persone, le opere, gli scritti vanno sempre valutati a partire dal loro contesto storico. Noi non possiamo valutare Paolo, non possiamo valutare la Bibbia come uomini e donne del XXI secolo. Dovremmo valutare Paolo come figlio del suo tempo. E Paolo come figlio del suo tempo, certo, se Paolo avesse scritto oggi quello che ha scritto, potremmo anche dire che si meriterebbe in qualche modo così qualche appellativo di maschilista, retrogrado, tradizionalista. Ma Paolo questo l'ha scritto nel primo secolo, non nel XXI secolo. E allora Paolo ci può apparire, così come i testi della parola di Dio, persino in qualche modo di un certo progressismo, con responsabilità. Paolo non si era assegnato allo statu quo, non si era assegnato all'immobilismo della società, ma ha cercato di osare delle timide aperture. E negli scritti di Paolo le donne sono valorizzate, spesso le donne erano collaboratrici, discepole che nella Chiesa osavano proporre, evangelizzare, servire. E quindi anche in Paolo possiamo trovare tracce appunto del pieno riconoscimento paritario delle donne. Quello che scrive ad esempio in Galati al capitolo 3, versetto 27 e 28: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, testi che conosciamo in memoria, e aggiunge: non c'è maschio né femmina, perché in Chiesa e sotto l'amore di Dio noi tutti siamo una sola cosa in Cristo Gesù. Lo ha detto sempre Paolo. E allora parliamo di noi e concludiamo. C'è nella nostra Chiesa, c'è nella nostra società del XXI secolo ancora una cultura androcentrica, cioè maschilista, una perdurante in qualche modo cultura che pone l'enfasi sugli uomini? Beh, lo sappiamo tutti, insomma. Ancora oggi nel XXI secolo, a parità in qualche modo di una professione, a parità di una mansione, come mai le donne nella società, in qualche modo, il loro salario è inferiore a quello dell'uomo? Come si spiega? Svolgono esattamente lo stesso lavoro, lavorano 7 ore, 8 ore come tutte le altre e come tutti gli altri, però guadagnano di meno. Come mai? Nella Chiesa, invece, nella Chiesa, guardate un pochino, mi ha sorpreso qualche mese fa la scuola del sabato, la nostra, riguardo proprio a questa cultura androcentrica che mette l'uomo, cioè, al centro, e che è una cultura che non è mai svanita del tutto, è ancora una cultura molto presente anche tra di noi, un po' dissimulata, un po' nascosta, ma c'è, perché apertamente oggi nessuno ha il coraggio di dire che le donne non hanno pari dignità. Nessuno lo dice il contrario, ma poi nella realtà, nel concreto, accadono delle cose che invece sconfessano tutto questo. Allora guardate un pochino nella scuola del sabato, praticamente del 2022, non del 1930, cioè, voglio dire, qualche mese fa, il secondo trimestre, pagina 126, aveva questa affermazione, cioè qui proprio ho fatto la fotografia: non appena Dio creò l'uomo, gli offrì 3 regali, 3 doni, il giardino, il cibo e la donna. Cioè, la donna è diventata improvvisamente un oggetto. regalata all'uomo maschio. Cioè non sta dicendo che in qualche modo Dio ha offerto come dono la famiglia. Beh, l'avrei capito, la coppia è un dono, la famiglia è un dono, il sabato è un dono, ma che la donna sia un dono fatto al maschio, beh, non ci sto. Questa cosa qui non si può scrivere, non si può scrivere. Allora mi chiedo, e certamente non è colpa della DV, perché ha tradotto e ho verificato con l'inglese, è esattamente la stessa cosa in inglese. Allora mi sono detto, ma com'è possibile? Beh, io la trovo una frase veramente infelice, può capitare. Ma quello che però non ci riesco ad accettare, sapete qual è? È il fatto che questa frase qui ha passato indenne il vaglio, la lettura di un intero comitato editoriale, che c'è da scommetterci a stragrande maggioranza maschile. E quindi non se ne sono manco resi conto che la donna diventa, che cosa? Un oggetto, e quindi un oggetto da usare o abusare a proprio uso e consumo. Nella nostra Chiesa. E allora forse mi chiedo, ma non è che anch'io sono un po' maschilista e non lo dico? E mi nascondo dietro le parole, mi nascondo dietro la teologia? Beh, innanzitutto chiedo perdono al Signore laddove qualcosa di questo nella mia vita è venuto fuori e sicuramente è venuto fuori da buon siciliano. Ma forse oggi voglio imparare da Gesù qualcosa di più. Questo amore autentico che deve guidare le relazioni, non le gerarchie, non la sottomissione, non in qualche modo le tendenze della società, ma l'amore di Cristo. E allora concludo, il mio umile invito questa mattina è semplicemente quello di provare a ripensare, ma anche a superare questo concetto della sottomissione, che è una parola, ripeto, malata. Era una parola malata dell'epoca, una parola malata della società pagana dell'epoca, in vista in direzione di che cosa? Di una relazione davvero pienamente egualitaria, di una relazione che accetti non solo la pari dignità, ma che accetti anche la pari opportunità. E le pari opportunità, ahimè, anche nella nostra Chiesa, non ci sono del tutto. Che il Signore ci perdoni, innanzitutto, e ci permetta di agire non solo a parole, ma nel concreto, perché le nostre chiese siano chiese di libertà, di liberazione da qualunque sopraffazione. Amen.
Abbiamo ascoltato la predicazione del pastore avventista Filippo Alma, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. Siamo collegati con la Chiesa Avventista di Firenze, ormai sta volgendo al termine il servizio di culto nella Chiesa Avventista, il sabato mattina, iniziamo attorno alle 10, noi come radio anticipiamo le 9.30 e si conclude attorno a mezzogiorno. Abbiamo ascoltato, come abbiamo detto, la predicazione del pastore Filippo Alma e ci farebbe piacere naturalmente conoscere le vostre impressioni. E per questo vi invitiamo a scriverci al nostro numero di WhatsApp che è il 348 222 72 94. Potete mandarci anche dei messaggi vocali, ripeto 348 222 72 94. Voglio ricordarvi che la Chiesa Avventista di Firenze si trova in via del Pergolino 1, zona Careggi. Come abbiamo detto, l'inizio del servizio di culto è alle ore 10 ogni sabato. Invece, per conoscere l'indirizzo della Chiesa Avventista più vicina, per quanti ci ascoltano da fuori Firenze, la cosa più semplice è consultare il sito chiesaavventista.it.